Gli elicotteri della Val Canali, un racconto liberamente tratto dal libro Sentieri selvaggi di Aldo Martina, Edizioni del Faro. Dimmi come voli e ti dirò chi sei. Ogni volta che vengo circondato da quegli insetti silenziosi ma appariscenti, quanto le vespe e le api, mi perdo nell'osservare i prodigi del loro volo. Si chiamano sirfidi e credo che non ci sia nessun altro animale in grado di superarli in destrezza. Forse neanche le libellule, la sfinge del Gallio e i colibrì riescono a tener loro testa. Mi viene da pensare che l'uomo si sia ispirato proprio a loro nell'immaginare il volo degli elicotteri. Mordo il panino seduto al sole sui prati della Val Canali e, come di consueto, arriva subito una loro pattuglia esplorativa, attirata dagli odori o dai colori del mio cibo. Compaiono dal nulla questi piccoli insetti volanti. Un attimo prima non ci sono e poi eccoli che mi circondano. Alcuni si fermano proprio davanti al mio viso. I grandi occhi composti sembrano fissarmi. Studiano i miei movimenti e sondano a distanza di sicurezza le fragranze del mio pranzo, come fosse uno strano bouquet di fiori. Sono proprio i loro grandi occhi che mi rivelano l'appartenenza alla famiglia delle mosche, i ditteri, e non a quella delle api e delle vespe, cui vogliono assomigliare. Lentamente giro lo sguardo, ne vedo altri stazionare in volo, a quote e a distanze diverse. La velocità con cui muovono le ali è talmente elevata da renderle invisibili allo sguardo. Sembra rallentare solo quando dal volo a mezz'aria passano a quello traslato per inquadrare un altro pezzo di me. Alcuni, un po' più sospettosi, preferiscono allontanarsi di qualche centimetro e lo fanno a modo loro, non virando, né voltandosi di 180 gradi, come farebbe la maggior parte degli esseri alati. Ma semplicemente, si fa per dire, volando all'indietro, invertendo il senso di rotazione delle loro delicate e perfette ali. Non so se sia il colore, così come noi lo percepiamo, oppure un misterioso ultravioletto. Fatto sta che uno di questi simpatici sirfidi si posa sulla parte gialla del mio zaino. Purtroppo per lui è solo un arido fiore artificiale. Osservandoli con tutta calma, posso riflettere su uno dei più efficaci meccanismi di difesa esistenti nel mondo animale. Talmente efficace che si è perfezionato in modo indipendente in numerose specie e non solo tra gli insetti. Si tratta di una forma particolare di mimetismo che gli zoologi chiamano batesiano in onore del suo scopritore. Ed è un'autentica e raffinata strategia di sopravvivenza. Colgo l'occasione per spiegare meglio cosa si intende per mimetico. Il più delle volte questo aggettivo viene usato per indicare qualcosa che per colore o forma si confonde con l'ambiente circostante, il cosiddetto camouflage, usato dai soldati, dai cacciatori e ovviamente dai naturalisti da campo, come me. In questo senso, si dovrebbe usare più propriamente il termine criptico, che significa nascosto. Dal punto di vista etimologico, per mimetico si intende invece qualcosa che mima, cioè che imita. In biologia si usa quando esistono specie che fanno da modello e altre da imitatrici. Sono note varie tipologie di mimetismo. Spesso cambia anche il fine per cui una specie ne imita un'altra. Ad esempio, per mangiare o per non essere mangiati. Non è poi detto che il mimo e il modello siano entrambi animali o entrambi vegetali, giacché anche nel regno delle piante si realizzano forme di mimetismo. Esistono perfino dei casi misti, come quello di alcune orchidee che vengono impollinate esclusivamente da determinati maschi di imenotteri, attirati dalla pianta che attraverso degli stimoli olfattivi e visivi mima le femmine della loro specie. L'effetto è talmente realistico che i poveretti tentano di accoppiarsi con il labello del fiore a tutto vantaggio delle orchidee. Il caso dei sirfidi rientra, come dicevo, nel mimetismo di tipo batesiano, dal nome del biologo inglese Henry Bates, vissuto nel XIX secolo. Ed è quello in cui una specie innocua, in questo caso una mosca, ne imita una, potenziandone potenzialmente pericolosa, come un'ape o una vespa. La domanda è: perché un predatore dovrebbe lasciare in pace una vespa o qualsiasi altra cosa che le assomigli? La risposta è semplice: perché molti animali manifestano la loro pericolosità, dovuta a veleni o a tossine, proprio attraverso l'ostentazione di colorazioni e di disegni particolarmente evidenti, i cosiddetti colori d'allarme. I biologi li chiamano colori aposematici. Di solito sono colori quali il giallo, il rosso e il blu a funzionare da deterrente. Chi li ha ci tiene a farsi vedere, quindi esattamente l'effetto contrario del criptismo. Un altro esempio è quello del serpente cosiddetto falso corallo, il quale imita il vero serpente corallo, coloratissimo allo stesso modo ma mortalmente velenoso. Entrambi vivono nelle Americhe, perciò possiamo stare tranquilli, non li incontreremo mai in Balcanali né altrove in Italia. Tornando al mio panino, tutto il gruppo di mosche simil vespe, così come era apparso, ora è sparito nel nulla, come uno stormo di elicotteri radiocomandati. Non so se per qualche forma di telepatia o più probabilmente per messaggi biochimici, ma l'impressione è che a un dato momento si siano passati tra loro un messaggio di eloquente indifferenza verso di me e verso il mio pranzo. Insomma, un disinteresse forte e chiaro, per dirlo in gergo da piloti. Esattamente il contrario di ciò che invece provo io per loro. Dovremmo regalare perlomeno un po' di curiosità a questi piccoli e innocui insetti, piuttosto che smanacciare l'aria per cacciarli via mentre mangiamo su un prato. I sirfidi sono anche degli ottimi indicatori di qualità ambientale. Alcune specie si rendono utili predando insetti fitofagi, altre per il ruolo di impollinatori. Pensate che vengono usati nell'entomologia forense per datare la morte di un cadavere o risalire al luogo di un delitto. Insomma, chi afferma che le mosche sono inutili, nocive e fastidiose, sicuramente non ha fatto la conoscenza dei sirfidi, o semplicemente li ha scambiati per qualcos'altro.